Rischiare in mare, rischiare di volare, rischiare per strada, rischiare in un viaggio alle superiori, rischiare per fare la pipì. E poi rischiare pure per tua nonna. Ognuno di noi ha dei segreti e ognuno di noi decide quando è il momento di raccontarli e soprattutto a chi. Poi ci sono alcuni segreti che non vanno mai raccontati alle nostre madri, per mille motivi. In questi anni ho raccolto molte storie che non dovevano arrivare alle orecchie dei nostri genitori e ho portato le persone protagoniste di quelle storie su un palco per fargliele raccontare con la loro voce davanti a un pubblico. Non sono solo racconti che fanno sorridere, sono anche storie che fanno commuovere, sognare, riflettere o anche semplicemente passare del buon tempo. Sono Matteo Caccia e questo podcast racconta alcune tra le migliori storie di Don't Tell My Mom, il mio story show che nel 2024 compie 10 anni.
Radio 24 presenta Don't Tell My Mom, lo story show di Matteo Caccia diventa podcast.
Quindi cominciamo come sempre facciamo con una storia. È una storia che riguarda chiaramente la mia vita, che riguarda mia mamma. Se ci sono degli assidui di Don't Tell My Mom, sa tutto del rapporto con mia madre, sa tutto di quello che mia madre mi dice e non mi dice. Ad esempio, una cosa che mia madre mi ha sempre detto e continua a ripetermi nonostante il lavoro che faccio è: non si fanno domande agli sconosciuti, non si chiedono le cose, non si chiedono alle altre persone di raccontarci qualcosa di personale. Perché? Perché semplicemente è maleducazione. Poi, diciamo, mia madre ci ha fatto un po' il callo con il fatto che di mestiere io chiedo le storie delle persone e faccio loro un sacco di domande, soprattutto quando sono alla radio, quando sono al telefono e non le vedo perché al telefono si prende più coraggio. Una cosa che non sa mia mamma è che questa cosa la faccio anche quando non lavoro. In realtà lo facevo già quando ero un bambino e continuo a farlo. La mia idea però è che chiedere le storie alle persone ci aiuta a conoscere meglio quelle persone, ma spesso e volentieri raccontare le nostre storie aiuta anche noi stessi a conoscerci un pochettino di più e a ricordare delle cose nostre che magari avevamo dimenticato. E per farlo vi racconto questo piccolo episodio che parte nella Pasqua di 2 anni fa. La Pasqua di 2 anni fa c'era ancora mezzo lockdown in atto e insieme a Lidia, la mia compagna, eravamo in Friuli, dove lei è originaria, dove sua madre ha un grande ristorante di 400 posti che gestisce con il suo compagno. Il suo compagno si chiama Rolando, ma in realtà si chiama Roland ed è albanese. Ed eravamo proprio con la famiglia di Roland, quindi era un gruppo di persone tutte che vivono in Italia da più di 20-30 anni, ma sono tutte di origine albanese. E io ero impazzito per il fatto che ero seduto al tavolo con delle persone che avevano la mia età, alcuni qualche anno in più, alcuni qualche anno in meno, a cui potevo fare un sacco di domande. In primis, la domanda per me, diciamo, più banale, ma fondamentale quando conosci una persona che arriva da un altro paese, è: come sei arrivato qua? E io in quel pranzo di Natale scoprì che, ad esempio, Arturo, che conoscevo, è arrivato con un gommone, ed era arrivato una volta con un gommone ed era stato riportato indietro, ed era arrivato un'altra volta con un gommone, e aveva raggiunto la casa di una persona in Calabria che gli aveva dato una mano e l'aveva completamente rivestito. E lì le mie domande solite: in che senso rivestito? Perché non avevi un bagaglio? Giustamente qualcuno ride, per cui mi ha detto: no, ovviamente no, parti così come sei vestito. Ho scoperto che Ermal, che è il fratello di Rolando, era arrivato con una nave che era partita da Durazzo, era arrivata a Trieste ed è rimasto nascosto una settimana in un container. E sono tutte persone che adesso hanno delle attività, hanno delle famiglie molto grandi, molto importanti, e appunto pranzavamo insieme. E io, diciamo che la cosa più grossa che avevo fatto era stata lanciare un uovo da casa di Federico Ambiel contro una camionetta della polizia quando avevo 17 anni a Novara. Mi sentivo un po' un picciu, come si dice in Piemonte, ma soprattutto uno che sostanzialmente aveva diritto di fare tutte queste domande alle persone che erano con noi. E poi c'è Rolando, appunto. Rolando è la persona che io conosco un po' di più di questo gruppo di persone, perché appunto è il compagno di mia suocera, diciamo così, anche se io e Lidia non siamo ancora sposati. Quindi Rolando mi aveva raccontato poco di come era arrivato in Italia, però mi aveva raccontato un aneddoto che mi aveva fatto molto ridere, ed era che un giorno lui era in Germania. Lavorava in Germania, lavorava in una gelateria italiana in Germania, non aveva i documenti e un giorno dice al padrone della gelateria, al suo capo, che deve andare all'aeroporto, ha bisogno di un permesso perché deve andare all'aeroporto a prendere sua zia che arriva dall'Albania. E questo tizio italiano gli dice: guarda, non ti conviene andare in aeroporto perché non hai documenti, potrebbe succedere qualsiasi cosa. E lui dice: ma è così, non posso mancare, mia zia è la persona adulta della famiglia, sono responsabile, devo andare a prenderla. Quindi Rolando va all'aeroporto di non so dove fosse in Germania, la zia aveva qualcosa con i documenti che non andavano, scende dall'aereo, viene blindata immediatamente dalla polizia, viene scortata fuori dall'aeroporto e mentre esce Rolando la sta aspettando. E quindi lei lo saluta, la polizia dice: chi è quello? E lei dice: mio nipote, venga con noi. Rolando preso, rimandato in Albania. Questa era l'unica cosa che io sapevo di Rolando e della sua storia. E poi passano 2 anni. Io nel frattempo incontro questo tizio che si chiama Stefano Mancuso, che fa il botanico, e gli chiedo di fare uno spettacolo insieme. Quindi mettiamo su questo piccolo spettacolo in cui raccontiamo io storie di esseri umani e lui storie di piante. Il tema sono i confini. Lo spettacolo si chiama I confini non esistono. E in uno di questi racconti in cui lui racconta di come per le piante ovviamente i confini siano una... non esistano, appunto, mentre per gli esseri umani siano sostanzialmente una convenzione, io a un certo punto racconto un pezzo di questa storia che vi ho raccontato, di come ho conosciuto questa famiglia, questo gruppo di persone albanesi, di come abbiano varcato il confine, come siano arrivati in Italia, la faccio un po' più lunga di come l'ho fatta per voi, e poi racconto un piccolo pezzo di un articolo scritto moltissimi anni fa da Massimo Cirri, che si chiamava Che fine hanno fatto gli albanesi, in cui raccontava come appunto a un certo punto si parlava solo degli albanesi in Italia, poi a un certo punto sono spariti perché lui diceva hanno cominciato a poter fare avanti e indietro da casa senza affogare, senza dover prendere delle navi enormi. E già in quel pezzo lui raccontava di questa nave che, se avete più o meno, secondo me, 35-40 anni, vi ricordate, la Vlora, cioè è stata la prima grande nave che è arrivata in Italia. È un'immagine che, anche se ancora non eravate nati, probabilmente avrete visto, una nave di 120 metri carica con 20.000 persone. Io quella storia l'avevo sentita raccontata da Kledi Kadiu, che è questo ballerino albanese diventato famoso in Italia grazie a Maria De Filippi, che era su quella nave. E poi era una storia che mi incuriosiva, avevo letto delle cose, avevo visto questo documentario molto bello che si chiama La nave dolce di... non ricordo più come si chiama, Daniele Vicari, che racconta proprio la storia di questa nave che si chiamava Vlora, che era chiamata la nave dolce perché era una nave che trasportava zucchero, arrivava dalla Havana, da Cuba, era arrivata a Durazzo e a un certo punto, l'8 di agosto del 93, era stata letteralmente presa d'assalto da 20.000 persone, per cui si era sparsa la voce che il porto di Durazzo era aperto, erano saliti su questa nave ed erano partiti. Kledi mi aveva raccontato cosa è successo a lui su quella nave, altre persone mi avevano raccontato cosa era successo a loro. Ed era una storia strana perché per alcuni era come una festa in alcuni punti della nave, per altri invece era una sorta di tragedia, di piccola battaglia, persone armate, e in altre invece no. Su tutti c'era questa grande sete che attanagliava tutti quanti. Era durato meno di 24 ore il viaggio ed erano arrivati a Bari ed erano sbarcati. Insomma, a Pasqua di quest'anno siamo di nuocoa cena con Rolando e Rosy, mia suocera, cosa che capita molto di rado perché loro hanno un ristorante di 400 posti e quello fanno, cucinano e ospitano le persone a pranzo. Ma quel giorno hanno deciso di chiudere perché noi siamo in Friuli. Siamo a cena e a un certo punto non so come viene fuori la storia di questo spettacolo. E io non avevo mai detto a Rolando che nello spettacolo raccontavo la storia della sua famiglia, perché, come dice mia mamma, primo non si chiedono le robe agli altri, figurati raccontare da un palco ad altre centinaia di persone, chi cazzo ti ha dato il permesso di farlo? E Lidia molto carinamente dice, ah Rolando, ma sai che Matteo racconta la vostra storia a teatro? E io faccio quello che faccio, cioè io chiaramente riduco subito le dimensioni e dico, ma adesso non è che racconto la vostra storia, Rolando non ti preoccupare, cioè, perché Rolando è grosso. E dico, non ti preoccupare, cioè racconto alcuni aneddoti, delle cose di Arturo che mi ha raccontato, quella cosa della zia che mi fa sempre ridere, non so quanto avesse fatto ridere lui, il fatto che la polizia tedesca l'avesse blindato, e poi soprattutto racconto della Vlora, gli dico, sai la nave che è arrivata qua? Lui mi dice, certo, io ero su quella nave. Gli dico, come ero su quella nave? Sì, sì, siamo partiti da Durazzo, era agosto mi pare. Io arrivavo da un posto vicino a Durazzo dove eravamo andati a prendere un parente perché di lì a pochi giorni sarebbe sposato un mio zio. E quando siamo arrivati a Durazzo si è sparsa la voce che questa nave partiva, che il porto era aperto, e quindi ho salutato la gente sulla macchina, mio padre e mia madre, e sono andato in porto, sono salito ed ero più o meno al centro della nave. E io lì ho cominciato ovviamente a riempire di domande, a dirgli ma scusami, ma a parte non me l'hai mai detto, come ti permetti di non averlo mai raccontato? E poi, ma sai che c'è un documentario? Lui, no. Allora vado su RaiPlay, La nave dolce, comincio a cercarlo, cominciamo a guardarlo. E lui guardava, c'è un'immagine pazzesca in cui a un certo punto si vede proprio il mare inquadrato, con questa musica che sale, e poi questa nave che entra nell'inquadratura. È una roba potentissima. Lui, ecco, io ero lì, più o meno lì in mezzo, dietro al ponte. E dico, scusa, ma come è stata? Ah, mi ricordo a un certo punto un mio amico mi ha chiesto le scarpe dicendomi te le restituisco, non le ho più trovate. Sono rimasto scalzo fino a quando siamo arrivati a Bari. Poi siamo arrivati a Bari, ci hanno messo nello stadio. e sono rimasto 4 giorni nello stadio. Mi ricordo che ci lanciavano con l'elicottero, ci lanciavano il cibo all'interno dello stadio, e mentre mi raccontava mi diceva: ah già, è vero, non, manco me lo ricordavo, che poi si creavano questi gruppi di gente, di pezzi di merda che prendevano il cibo e tu dovevi pagarli per avere il cibo. E ogni pezzo che aggiungeva era: vedi, non me lo ricordavo. Guardiamo il film, il documentario, e ci sono le immagini di queste persone accaldate, era l'8 di agosto, c'erano 35 gradi, e lui guarda e commuoversi e dire tanto, perché è grande e grosso Rolando, poi secondo me non gli fa piacere farsi vedere che si commuove, però guarda e dice: guarda come eravamo ridotti. E poi finisce il racconto dicendomi: com'è finita? E beh, ma è rimanato a casa. E io: ma in che senso? Dopo 5 giorni mi hanno messo su un aereo, però mi ricordo che sono atterrato a Tirana e c'era il matrimonio di quello zio che eravamo andati a prendere la settimana prima, e io sono arrivato a piedi scalzi perché non avevo le scarpe. Sono arrivato al matrimonio, quando sono entrati sono alzati tutti, hanno cominciato ad applaudirmi, abbiamo fatto una grande danza e la festa è finita. Poi con Rolando non abbiamo più parlato di questa cosa della Vlora, anche se io vorrei fargli un altro sacco di domande, ovviamente per infilarle nello spettacolo, ma questo poi, insomma, sarà un altro pezzo. La cosa però che vi chiedo di fare, innanzitutto, se andate a Rolando al ristorante Al Podere di Martignacco, fategli tutte le domande che volete, perché gli fa piacere. Ma soprattutto, se vedete mia mamma, non dite che lei non ha ragione, che non è vero che non bisogna chiedere le cose alle persone, bisogna chiedere le storie alle persone, perché quelle storie non solo ce le fanno conoscere meglio, ma fanno conoscere meglio loro stessi a loro che la raccontano. Buonasera, benvenuti a Don't Tell My Mom. Per quelli che sono qui la prima sera, Don't Tell My Mom è una serata che avviene una volta al mese, il primo lunedì del mese, si sale sul palco, ci sono 5-6 persone che si alternano su questo palco, raccontano in 5 minuti di tempo, tra virgolette. So già che questa sera ci sarà una storia che durerà molto più di 5 minuti, ma avremo clemenza per lei perché è la prima volta che sale e perché sarà una bellissima storia. Dicevo, 5 minuti di tempo per raccontare una storia che è successa alla persona che racconta, che preferirebbe non raccontare alla propria madre. Sta per salire sul palco una persona che non è mai salita su questo palco. È una amica da tantissimi anni, è una collega, è una delle persone con cui lavorerei anche se facessi il panettiere, vorrei avercela accanto, perché è una persona capace, operativa, sempre positiva, a cui piace moltissimo chiacchierare, a cui piace moltissimo raccontare, quindi lei sa che ci sono 5 minuti e non di più, anche perché a casa ha una bambina sotto antibiotico, per cui noi potremmo denunciarla per abbandono di minori. Fate un grandissimo applauso di benvenuto a Giulia Laura Ferrari!
Ciao a tutti. Allora, innanzitutto grazie, perché negli ultimi 9 mesi ho raccontato solo il mio parto, quindi è una grande occasione per parlare d'altro. Allora, la storia di stasera è davvero una storia che io credo mia madre non sappia, o perlomeno sa che stava succedendo qualcosa, ma non tutto. Quindi è una storia di quando io ero bambina. Tenete presente che io ero una bambina, forse come tutti i bambini, un po' terribile. La cosa particolare proprio che ammetto tuttora è che volevo comandare, decidere tutto io, tutto. Ero molto dispotica e in più aggiungeteci anche che mi piacevano i giochi noiosi, proprio noiosi. Voi dite: ma com'è possibile? Tenete presente che c'è stato un periodo della mia vita dove il mio gioco preferito era Mondial Casa. Ora voi, vabbè, magari i più giovani non lo sanno, però gli altri, se dico alza la cornetta, Mondial Casa ti aspetta, lo sapete cos'è, no? Allora, il gioco era così: in casa avevamo 2 telefoni fissi, vuol dire, cioè, c'era un telefono fisso collegato alla linea telefonica e ce n'era un altro che se tu alzavi potevi origliare, e uno era strategicamente in camera da letto dei miei. Ora non entriamo in questo pezzo del racconto, però io mi appostavo seduta sotto il comodino dove c'era il telefono in camera dei miei e stavo con la cornetta all'orecchio e aspettavo ore, finché mia madre e mio padre dovevano fare una telefonata, alzavano il telefono, io sentivo il click e dicevo: alza la cornetta, Mondial Casa ti aspetta, e attaccavo con una televendita inventata che impediva al malcapitato di telefonare, che tra l'altro scopriva che la linea era occupata da quando io tenevo il telefono acceso. Questo era il mio gioco preferito, l'ho fatto per giorni, ok? Nonostante questo, ho 2 sorelle che mi amano e mi amavano moltissimo e che non vedevano l'ora di giocare con me. Giocavano a tutti i miei giochi preferiti, che erano dettato, non sto scherzando, a me piaceva questo gioco, mi piaceva troviamo un caso su cui investigare, troviamo, perché non investigavamo, non c'erano mai casi, fissare il muro, non sto scherzando, e le mie sorelle tuttora mi vogliono bene. In particolare mia sorella, quella che ha 2 anni meno di me, Elisabetta, mi adorava. E lo dico con la, diciamo, la sicurezza di chi si sente adorato a 7 anni, lei ne aveva 5, mi sentivo molto così, ero molto grata di questa adorazione. Niente, un giorno guardo un cartone animato in VHS, Gli inventori e le invenzioni. Ora, tutti conoscerete Esplorando il corpo umano, quello è. Gli stessi illustratori hanno fatto questa collezione che si comprava in edicola, tutte cose che non esistono più, mi rendo conto adesso, però si compravano le cassette in edicola e si guardavano e raccontavano le storie degli inventori e delle invenzioni del mondo. Guardo la puntata dedicata al volo. Allora, vedo come si fa a volare. Volare per gli inventori e le invenzioni. Un giorno un inventore prende dei pezzi di legno, diciamo delle canne di bambù, ci mette dei pezzi di carta, se non era carta era beige, ora ho in mente l'immagine, non so, pelle, si lancia da una collina e vola. La cassetta finisce, il videoregistratore finisce, io vado da mia sorella Elisabetta e le dico: ho scoperto come si fa a volare, se vuoi ti insegno a volare. Allora, mia sorella, incredibile, io volevo giocare, è un gioco un pochino più divertente di dettato, e in più mia sorella è molto coraggiosa, molto atletica, è anche una persona energica, allegra, insomma, proprio, cioè, che si butta nelle cose, quindi lei era l'avviatrice perfetta, io potevo stare seduta comoda a comandare come doveva buttarsi per volare. Quindi niente, iniziamo questa cosa, io appunto ho visto l'intera cassetta, quindi le dico: senti, procuriamoci un sacco dell'immondizia nero, un po' grosso, di quelli da condominio diremmo oggi, e andiamo fuori. Noi abbiamo in cortile, è una storia di campagna questa, abitiamo in un paesino a 12 km da Mantova, non c'è niente, è proprio l'ultimo paese al confine col Veneto, quindi c'era solo la nostra casa, e c'è un punto nel nostro giardino che noi chiamiamo le Montagnole. Ora, le Montagnole non rende bene, cioè è un punto in cui quando hanno fatto la casa hanno messo lì un ammasso di terra, ma avrà la pendenza del 10%, ma noi le chiamavamo le Montagnole. Quindi le dico: tu prendi questo sacco nero, te lo tendi sopra la testa, vai sulla Montagnola, corri, 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 vedrai che alla fine voli. Lei non solo lo fa, ma addirittura salta, cioè fa un saltello finale, boom, non vola. Ci riprova un'altra volta, boom, un'altra volta, boom, 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 15 volte. Vabbè, senti, il problema sarà l'altezza. Abbiamo un accapanno degli attrezzi, una casetta di legno. E lei si arrampica sopra una piccola staccionata e si prova a buttare da lì, e anche lì non vola. Mia sorella, che appunto è più intraprendente, più coraggiosa di me, mi dice: se vuoi salgo sulla casetta degli attrezzi. Ora, la casetta degli attrezzi, per chi non ha una casa in campagna, è una casetta con una porta normale, quindi fate conto che la porta sarà 1,80, la casa sarà 2 metri, il tetto spiovente 2,5 metri. Mia sorella mi dice: vado lassù e mi butto da là. Te la senti? Le dico io. Ora, ieri ho mandato questa storia a mia sorella, mi ha detto che forse questo "te la senti" è aggiunto in post-produzione, cioè non è vero che io l'abbia detto, però fa niente. E lei mi dice sì, e quindi sale sopra il tetto e si arrampica sulla grondaia, sale, schiva la parte spiovente, sale sopra il tetto. Si mette lì, decidiamo che si butta dal lato con la terra e non con le lastre di cemento. Salta, cioè in realtà si mette così, mento in su perché i tuffatori fanno così, è pronta, si butta, boom, non succede niente, cioè non ha volato e non si è fatta male, però non ha volato e noi siamo lì solo per quello. Quindi niente, ci mettiamo, io mi ricordo perfettamente, sedute sull'aia della casa, della corte, e ci guardiamo un po' sconsolate. Poi guardiamo verso est, diciamo, verso di qua, e abbiamo un'idea. C'è il granaio. Ora, per chi non ne sa di campagna, il granaio è chiaramente il posto dove si mette il grano, ma in realtà ormai per noi era un garage e giga case, posto dove mettevamo gli attrezzi di mio padre e di mio nonno. E è molto alto, una struttura grossa, e ha un secondo piano ai 6 metri di altezza. E noi guardiamo il granaio e diciamo: lì è alto, lì riuscirai a volare. C'è una lunga scala a pioli di ferro fissata, che è fissata in alto in modo che i bambini non ci arrivino, ma noi naturalmente ci arrivavamo. E niente, quindi ci guardiamo là e decidiamo che andiamo sul granaio e ci buttiamo dal granaio. Poi basta, perché a quel punto la mia mamma, come in tutte le storie di campagna, esce e dice: che fate? Niente, 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 torniamo a casa, ciao. Quindi, se vedete mia sorella, ditele che le voglio molto bene, perché mi ha regalato alcune delle storie più belle che io possegga. E se dite a mia mamma, se vedete mia mamma, non ditele che io un po' mi vergogno ancora per questa storia, che è uno dei miei più bei ricordi, ma sono contentissima che non abbia un finale.
Giulia Laura Ferrari, un saluto e un pensiero va a sua sorella anche e a sua madre, che chissà quante madri senza saperlo hanno salvato le vite dei propri figli dicendo: è pronto in tavola. Ora abbiamo una persona che torna su questo palco, di solito lei lavora la sera e quindi non può, oggi è la festa dei lavoratori e quindi ce l'ha fatta. Due parole sulla prossima storia. Io ho avuto una nonna, come tutti quanti, diciamo come le persone fortunate ho potuto conoscerla, ne ho avuto due, ma era una a cui ero particolarmente affezionata, e per me la nonna è sempre stata solo una nonna. Mi spiego, io non sono mai riuscito a intravedere in mia nonna il carattere di una persona, cioè non sono mai riuscito a immaginare come fosse mia nonna quando era giovane o come fosse mia nonna da madre, figuriamoci da ragazza. Nelle storie che ci racconta Marta e in cui ci racconta di sua nonna Giulia, tra l'altro Giulia non è un nome da nonna, ne parlavamo prima, al punto che sua nonna si offende quando la chiama Giulia perché vuole essere chiamata nonna, io intravedo come sua nonna era quando aveva 6 anni, quando ne aveva 20 e come è ancora oggi. Cioè nelle sue storie viene fuori una Giulia che secondo me è un personaggio straordinario. Vi chiederei di fare un grandissimo applauso, ritorna sul palco a raccontare Marta Boffelli.
Buonasera a tutti, io vorrei cominciare questa storia facendo un piccolo, chiamiamolo coming out. Io ho 27 anni, vado per i 28 e nella mia vita non ho mai fumato, e per fumato intendo non solo non mi sono mai fatto una canna, ma non ho mai proprio tenuto in mano una sigaretta. Tutte le volte, poche volte insomma, che mi capita di dire questa cosa, la risposta è o brava, che cazzo ce ne frega, oppure bravissima, che scelta consapevole. Ecco, non è così. Questa diciamo che è una decisione che deriva da quello che a me piace chiamare un po' tipo un trauma preadolescenziale. Me lo ricordo come se fosse ieri. Esco da scuola, salgo sulla macchina dove era venuto a prendermi mio padre, macchina accesa. Vedo che io salgo nel sedile del passeggero, insomma, di fianco a lui, e vedo che lui non mi guarda neanche in faccia, continua a guardare fuori dal finestrino i miei, diciamo, compagni, le persone che uscivano da scuola. E dopo, credo siano stati 5 secondi, che a me sono sembrati 5 ore, spegne la macchina, si gira, mi guarda dritto negli occhi e mi dice: il giorno che io ti becco a fumare, ti lego a un tavolo. Era 2006-2007, io avevo 10 anni e facevo la prima media da 3 giorni, quindi potete immaginare che da quel giorno la mia, insomma, esperienza scolastica è stata tutta in discesa. Comunque passano un po' di anni e per me il fumo rimane sempre un incubo da cui stare lontana, non tanto perché mi interessasse provare a fumare, ma non potevo, insomma, ci fossero delle difficoltà, ma perché avevo il terrore che mio padre scoprisse che avevo fallito nell'essermi avvicinata a delle persone cattive che fumavano. Comunque faccio le medie, faccio il liceo senza mai provare l'esperienza del fumo, anche perché quello che ti dicono, che c'è sempre uno all'angolo quando sei piccolo che ti viene a dire: oh, vuoi provare a fumare? Non è vero, non è mai successo. Finiscono le medie, finisce il liceo, è il 2014 e io mi trasferisco a Milano. Storia che ho raccontato anche altre volte, mi trasferisco a Milano e vado a vivere insieme a mia nonna, non perché mi avessero insomma affidato ai servizi sociali, perché i miei genitori mi legavano ai tavoli, ma perché vengo a fare appunto l'università a Milano e mia nonna viveva da sola in questa casa enorme con una stanza in più, e quindi per non pagare i trasporti, non pagare l'alloggio, sono andata a vivere con lei. Doveva essere una cosa di 3 anni e ci sono rimasta per 8. cosa che adesso sembra insignificante, ma poi sarà importante per il resto della storia. Mia nonna abita da 60 anni nella stessa zona, nella stessa via, nella stessa casa, e vive nell'area pedonale dell'Arco della Pace, che è per lei l'unica zona rimasta intoccata dal crimine a Milano. Quindi se tu vai dove ci sono le macchine in Corso Sempione o superi il parco, se ti va bene ti violentano e poi lo racconti, se ti va male proprio ti sparano. Quindi diciamo che io cresco in questa zona che comunque, bella o non bella, è sicuramente una zona, insomma, residenziale, diventata, diciamo, molto costosa negli ultimi anni, quindi quella che viene definita una zona bene. Ora, io appunto, come dicevo prima, mi iscrivo all'università e diciamo che esco appunto dalla mia bolla del paesino e vado in una grande città e dico, questo terrore del fumo non sarà un problema, perché comunque scelgo un'università privata che nella mia testa, poverina, era insomma un'università protetta. Scelgo di fare lo IULM, che è l'università di chi non sa cosa vuol fare nella vita se non che vuole diventare ricco senza lavorare. E infatti eccomi qua con un 2 per 1, 2 lavori per un affitto. Comunque non è questo il punto della storia. Sembra andare tutto bene, poi io comincio l'università e sono felicissima, gli anni più belli della mia vita, non mi interessa di niente, e quindi al fumo diciamo che non ci penso neanche più, cioè sono circondata anche da persone che fumano ma non lo vedo più come un problema. Finché nel 2015, a metà del mio secondo anno di università, succede un fatto terribile che va a minare la serenità della casa in cui io vivo. Torno da lezione un giorno e vedo mia nonna seduta sul divano che fissa il vuoto. All'epoca lei non aveva ancora 80 anni, ma non aveva neanche 60, quindi io per un secondo mi preoccupo e dico, forse è successo qualcosa che non va. Vedo mia nonna appunto che fissa nel vuoto, io metto la testa dentro il salotto e lei mi chiama e mi dice, Marta Maria. Io ho 2 nomi, appunto Maria è il secondo, e nessuno mi ha mai chiamato così, cioè l'ho sempre usato solo per i documenti. Quindi sento che mi chiama così e ho detto, perfetto, siamo fottuti. O è morto qualcuno o ho fatto qualcosa di irrecuperabile. E mi dice, non sai cos'è successo? E le dico, dimmi. In questa zona, questo si rifà quello di prima che era una zona bene, hanno aperto un negozio per drogati. E diciamo che io per un secondo cerco di capire a cosa si riferisce. Spoiler, quello a cui lei si riferiva era quelle specie di shop per craniolesi dove mettono la musica di Bob Dylan in sottofondo e ti vendono le tote bag con le foglie di marijuana. Quindi era un negozio che si poteva trovare in tutte le zone di Milano, ma era inaccettabile che fosse stato aperto lì. La cosa più brutta però non era tanto il fatto che il negozio fosse stato aperto e che lei lo sapesse, ma che era venuta a saperlo dalle sue amiche. Ora, lei ha queste amiche con cui da 15 anni tutti i sabati e domeniche gioca a burraco e si gioca sempre a casa sua perché è quella che abita nella zona più bella di Milano. Quindi figuriamoci scoprire dalle sue amiche che la zona più bella di Milano è diventata una zona dove ci sono i drogati. Quindi ovviamente parte il giro di telefonate e la prima persona che mia nonna pensa di chiamare è ovviamente il prete. Mia nonna non va in chiesa tipo dalle guerre puniche, non lo so. Comunque chiama questo prete della parrocchia vicino dove abita lei e improvvisamente si trasforma in Matteo Salvini e comincia a dire dobbiamo aiutarli nei loro ambienti, dobbiamo costruire una comunità, non vendergli la droga. Questo prete poverino che avrà detto ma questa chi cazzo è, vabbè, alla fine finisce la telefonata, questo rimane l'argomento di discussione con le amiche ancora per un paio di weekend e poi la cosa diciamo che muore lì. Io poi, non passando mai davanti a questo negozio di marijuana, non è che me ne ricordo neanche più di tanto, finché un sabato mattina mi sveglia e la vedo in cucina con questi 3-4 piante di gerani e mi dice guarda devi aiutarmi perché ho comprato al mercato questi gerani alla Elena che è una sua amica, l'unica che abitava lì vicino a lei, glieli dobbiamo portare. Quindi mettiamo questi pacchi di gerani, io non mi faccio neanche troppe domande perché era sabato mattina quindi non è che connettessi più di tanto, infiliamo questi pacchi, sì, gerani in queste borse dell'S lunga e io la seguo, lei comincia a camminare e io dietro come tipo un galoppino con dietro le buste dei gerani. ovviamente stupida, non mi rendo conto che stiamo facendo una strada più lunga per arrivare dalla Elena. E quindi a un certo punto non realizzo molto bene finché, maledetti loro, non arriviamo davanti a questo negozio di marijuana aperto. E a un certo punto lì succede quello che non doveva succedere. Mia nonna entra. Entra in questo negozio e lì sembrava di stare davanti tipo Don Camillo e Peppone. Inizia un comizio dove lei inizia a inveire contro questo poverino che diceva: ma già io devo lavorare di sabato, proprio a me doveva capitare questa pazza in culo. E mia nonna comincia a urlare dicendo che questa è una zona per bene, che non si aprono questi negozi, queste attività non sono ammesse, sicuramente starete facendo una cosa illegale, ma io ho già telefonato. E io intanto sono dietro con i miei gerani che non dico niente. E a un certo punto penso: vabbè, lei continuerà a urlare, prima o poi finirà. Non finisce e succede l'unica cosa che speravo non succedesse, perché con un movimento che a me sembra durare 8 ore gira la testa così e mi dice: e poi ai ragazzi in questa zona non interessano queste cose, lo chieda a mia nipote. E io dietro con i gerani in mano, e questo che mi guardava e avrà pensato: chi cazzo sei, Heidi, non lo sai che la gente qua fuma? Cioè, Parco Sempione letteralmente sta a chi si fa le canne come, non lo so, la Svizzera, gli evasori, tipo sono tutti lì. Quindi io non riesco ad emettere dei suoni, cioè faccio tipo dei versi e l'unica cosa che mi viene in mente è dire: io no. Mia nonna chiede ai giovani: non interessa, vero? Io no. Questo alza gli occhi al cielo, non dice niente, e mia nonna tutta contenta esce dal negozio e poi ritorniamo a casa con i gerani in mano, perché erano palesemente una scusa, perché sapeva che non sarei mai andata. Quindi ritorniamo a casa con questi gerani che non interessavano alla sua amica, comprati apposta per andare dai tipi della marijuana, e ovviamente come se lei fosse, non lo so, Hercules, per 3 settimane alle riunioni del burraco si parla di lei che ha avuto il coraggio di sconfiggere i drogati. Quindi quello che vi chiedo, se vi dovesse capitare di incontrare mia madre, è di non dirle che alla fine anche io ho avuto il contatto col fumo.
Marta Boffelli, la prossima persona che racconta non è solo una nuova persona che racconta, perché ha un fardello. Il fardello è che sua sorella ha raccontato una delle storie che sono forse le madri di tutte le storie, nemmeno di Don't Tell My Mom, della storia delle storie. Forse qualcuno ricorderà un concerto di Vasco in cui una giovane bionda ragazza a un certo punto sulle spalle di uno sconosciuto si leva il reggiseno. Sfortuna vuole, o fortuna vuole, questo non lo sappiamo, che una troupe di videomaker che sta lavorando a un documentario e a un film su Vasco Rossi e che da anni aspettava quel momento la riprende. Quindi se voi andate sul video di Rewind potete vedere la ragazza bionda seduta là senza il reggiseno. Ma non è una cosa che farete adesso, non è una cosa che farete adesso, perché adesso sale sul palco sua sorella, che uno dirà: che cosa si sarà tolta? Niente, ma quasi. Però Silvia, l'ho caricata abbastanza. Un grande applauso, la prima volta sul palco qui a Milano di Don't Tell My Mom, Silvia Del Mese.
Buonasera, intanto volevo dire che la storia di prima è un grande assist alla mia, perché io invece con i vizi, insomma, un rapporto abbastanza comune, quindi sempre fumato, 14 anni, l'ho incontrato quello che ti fa fumare e ho cominciato, ho incontrato quelli che ti fanno bere e ho bevuto, quindi insomma sono stata ordinaria. Arrivo da Roma, questo è già stato detto, 10 anni fa, quindi avevo 22 anni, supero l'esame di diritto penale la mattina con 30, quindi comunque non male, mi concedo di uscire a festeggiare con i miei amici, quindi Roma, Roma centro, vita stupenda, perfetto, intoccabili, va tutto bene, noi ce la faremo sempre, usciamo, beviamo, andiamo in un localaccio di Roma che un tempo, ai tempi della Dolce Vita, era bellissimo, il Grandi Fasti, attualmente è un'incubatrice di personaggi orrendi, che aveva anche un'ala junior frequentata da noi, quindi non mi fa onore nulla in questa storia. E quindi noi arriviamo, come ha preso 30, andiamo, famo, dimo, festeggiamo, usciamo, beviamo, ciao ragazzi, ciao a tutti, ultimo sorso di gin tonic, usciamo, io prendo la macchina, che non posso parlare mezz'ora, quindi non vi dico, non avrei dovuto prenderla, ma la prendo con il mio fidanzato di allora, con cui stavo da 18 anni, quindi insomma buon partito, uno dice dovrei guidare lui, no, ho guidato io. I primi che escono da quel locale, proprio i carabinieri si sfregano le mani, perché il più pulito ha solo bevuto, quindi proprio io esco convintissima, andiamo, faretti da dietro, io dico mio Dio, strada tagliata, piazza Barberini, fontana, bellezza, meraviglia, Roma, fine della vita in cui pensi che non ti capiterà mai nulla di male. Scendono, dico: Paolo, ti prego, stai zitto. Dico: signorina, ha bevuto? Io comunque penso sempre che il buon senso e un minimo di sincerità facilitino le procedure. Errato. E faccio: beh sì, poi fresca di esame, dolo eventuale, colpa cosciente, so tutto le cose. Faccio: ma sì un po', vabbè, ma so benissimo, mi dispiace, dobbiamo fare il test. Dico: facciamo il test. Quindi io tipo così fanno: guardi signorina, non è un crystal ball, non è un palloncino, soffi, dobbiamo capire questa cosa. Io soffio col mio ragazzo accanto e fa: ah, voi non avete capito, lei è bravissima, ha fatto diritto penale, guardate là la gente come sta. Effettivamente nella romanità, persone su una ruota, gente che pippava sui finestrini, però io fermata. Quindi dico: Paolo, stai zitto, soffio, 1.1. E fa: signorina, mi dispiace, purtroppo la patente gliela dobbiamo levare, quindi comunque niente reggiseni, lei reggiseni, io patenti, tolte. Dobbiamo levare la patente, aspettiamo il secondo test tra un quarto d'ora, che magari scende, vediamo. Quindi io gomme, acqua, proprio scongiuri, madonna, sale il tasso, quindi no, gliela dobbiamo levare, quindi dice: guarda, gliela leviamo. Però ora lei questa macchina, la fascia è, cioè siamo sul penale, quindi io ovviamente ipercoscienza di tutto, comincio a fare domande di penale sostanziale, penale procedurale. Poi fa: la signorina, non lo sappiamo, lei è ubriaca, se ne vada a fanculo. Dico: però la macchina gliela lasciamo, perché la fascia è grave, non gravissima. Dico: lo sapevo. Dico: perfetto, ma chi la riporta a casa sta macchina? Mi sono guardata intorno, cioè non c'era, anche le fontane erano ubriache. Quindi il mio ragazzo, smadonnando, dice: aspetta, ci penso io. Torna nel bel locale dove eravamo e si ripresenta con un parcheggiatore favoloso che, con la modica cifra di 50 euro, accetta di lasciare le mignotte, di venire con me a riportare a casa me e Paolo. Io consegno la mia patente ai carabinieri, perché nel frattempo l'avevo usata come documento di identità la mattina per sostenere l'esame ed era rimasta nel libretto universitario. Quindi loro mi scortano, Pancrazzi Claudio mi fa la ramanzina, io do sta cazzo di patente, vita cambiata. Paolo si addormenta ubriaco, io vado online, dico: vabbè, ricordiamoci un attimino come cosa funziona, con cosa succede. 2012, cambia tutto, parlate ai vostri figli, pugno duro del governo, niente pietà, quindi proprio della serie, basta, domani carcere. Quindi passo la notte a studiare la mia posizione processuale e da lì in poi comincia un girone dantesco allucinante che prevede due sezioni specifiche. La prima, la parte processuale, che si è conclusa con un patteggiamento, 20 giorni di arresto, 550 euro di ammenda, trasformabili in lavori di pubblica utilità. Io, padre astemio, severissimo, una persona proprio inscalfibile, mi guarda come a dire: ma la tua vita da oggi in poi comunque prenderà sempre un'altra piega da quello che avevamo previsto per te, però sgobba, vai a fare i servizi sociali, perché io non ti do un euro e in più ti do un avvocato che è di quelli proprio della serie: mi devi un favore, fai una cosa che non sai fare. Quindi questo poveraccio che faceva civile si ritrova con questa stronzetta di 22 anni a fare la guida in stato di ebbrezza. Quindi in sostanza nella sentenza esce con un errore materiale e mi danno 188 ore di servizi di utilità sociale, che è una cosa che danno a chi viene fermato, casca a testa in giù e muore. Per cui, cioè, io dico: no papà, sono 44 ore, le ho contate, ho studiato, ho fatto sta facoltà solo questo giorno per sapere cosa sta succedendo, ti giuro c'è un errore, figurati, vai e sgobba. Vabbè, quindi io arrivo e mi guardano tipo: oddio, la fracicona, ti prego, cioè questa madonna pensa che ha fatto sotto Natale. Dico: ciao a tutti, comunque insomma sto qua, che faccio? Vabbè, poi fa, che ne so, 22 dicembre, manda un po' la lista dei regali di Natale nostri. Dico: scusate, ma sarà stata... No, vabbè, fai sta cosa. Quindi sostanzialmente scalda la sedia. Io dico: vabbè, ma studio legge, facevo anche un corso di teatro all'epoca, usatemi, cioè che ne so, mandatemi ai semafori tipo vestita d'arancia a fare: ragazzi, non bevete, molto meglio la spremuta, cioè umiliatemi, ma cazzo, usatemi. Niente, sei 2 mesi buttati a stare lì, guarda, noi andiamo a pranzo, ma tu non bevi, dico: andate. Quindi vabbè, morale della favola, io vado a mio padre, a un certo punto dico: tutto ciò non guidando, quindi con Paolo che mi portava in motorino ovunque, punito dal fatto che quella sera la patente non l'avessero tolta a lui. Dico: senti papà, io qua te lo dico, c'è un errore, cioè non mi posso difendere da sola, facciamo un'istanza. Primo grande successo, perché nel frattempo sono diventata avvocato, quindi primo grande successo processuale da imputata, correzione di errore materiale, 44 ore. Quindi io vado l'ultimo giorno con Paolo fuori, proprio con una bottiglia di champagne, ciao a tutti, fine dei servizi sociali. Però lì comincia il girone del fatti ridare la patente, e per riaverla devi passare ogni volta da tutta una serie di analisi, del sangue, delle urine, se ti dice bene, perché sennò del capello, quindi con pettinature discutibili perlomeno per me, che insomma ho sempre avuto un taglio abbastanza ordinario. E si comincia questa cosa per cui bisogna andare negli ospedali, bisogna spendere delle cifre clamorose e sottoporsi a dei test imbarazzanti, per cui si arriva, tu devi arrivare che devi fare pipì subito perché hai un secondo di tempo per fare pipì, soprattutto a Roma, che poi immagino che a Milano farà piacere sentir parlare di Roma in tinte pittoresche, per cui tu, se non devi fare pipì, arrivi là e c'è una persona che ti guarda, c'è un simpatico blò dietro di te, tu ti inchini, fai pipì, e se non la riesci a fare c'è quello dietro che bussa e fa: oh, devo andare a lavorare, te devi sbrigare, porco due, o le donne mai una volta che ci riescono. Quindi tu stai là, dici: ma perché? Perché io sto facendo questa cosa? Non riesco a fare pipì. Quindi con Paolo fuori che mi faceva i corsi, dico, col ps, tipo così, per tipo delle cose orrende che ancora sto pagando a livello traumatico. Comunque servi così, incontrando gallerie umane, il povero vecchio che vede la Roma e fa: ah signorina, ma dove devo andare? Io stavo a vedere a Roma, ho fatto whisky, mi hanno fermato, mi hanno detto che posso guidare, ma che vuol dire? No, guardi, venga, le spiego, perché io oramai, diciamo, dopo sono passati 10 anni, divento insomma una regina delle informazioni sulla guida e stato d'ebbrezza, tant'è che allo studio legale, quando capita ogni tanto qualche malcapitato, amico di amici, mi guardano come a dire: questo lo fai te perché è roba tua, grazie tante. E quindi insomma, diciamo che il l'apice l'ho raggiunta quando un giorno vado a fare quello che credevo essere l'ultimo test, quindi mi risottopongo a questa cosa indegna di fare pipì davanti a una persona che ti guarda. Questa prende il campione, lo guarda e fa: no tesoro, è troppo chiara. Dico: scusa, è troppo chiara sturina. Dico: ho capito, sono le 4, cioè i reni funzionano, meno male. No no no, vatta a fare un succo di mirtillo perché questa antepassa, perché l'hai diluita. Dico: l'ho diluita, ho fatto pipì davanti a te. No no, vatta a fare il succo di mirtillo. Quindi vatta a fare il succo di mirtillo nel bar fuori, caffè, succo di mirtillo. Arrivo all'esito di questo controllo in busta chiusa e la dottoressa della commissione medico-legale di Roma, vabbè, tralasciamo il giro, mi dice: non sei idonea. Dico: che cosa? No, non sei idonea, cioè l'urina troppo chiara. Dico: vabbè, quindi devi fare test endocrinologico, devi tagliare i capelli. Dico: beh, molto bene. Cerco la stanzetta per farmi tagliare i capelli. Mi tagliano 3 ciocche tante, 3 buchi in testa, proprio umiliandomi. Io dico: ma non bastava? No, no, taglia, taglia, che è meglio, così troviamo. Quindi esco con una pettinatura incivile, sperando che tutto questo porti a almeno dire: basta. Nel frattempo mi laureo, faccio la tesi, comincio il praticantato con questa ombra, per cui vado a rifare il passaporto, casellare giudiziario inquinato, col poliziotto che ti fa: bevi, ti piace bere, ammazza, e ti fai: sì, sì, mi piace bere. Fai il concorso pubblico, hai mai riportato sentenza? Se sì, quali? Mi hanno fermato. Quindi proprio la lettera scarlatta. Arriva questa, aspetto questa patente. Nel frattempo vado a piedi, smetto di bere, compleanni di migliori amiche, saltate con me col succo d'albicocca perché domani devo pisciare. Grazie, lo sapevano tutti. Alla fine dico: mo basta, sono passati 10 anni, me la ridaranno sicuro. Arriva scadenza quinquennale, perché adesso non apro la parentesi polemica su come funziona questa legge perché non è la sede, però funziona molto male, quindi io non mi posso ribellare a questa cosa. Mia madre, che è una donna estremamente negativa, che cerca sempre buone notizie, diciamo, dagli altri, siccome figli non li vede arrivare, successi clamorosi nemmeno, voleva una buona notizia, fa: allora patente recuperata? Sì, mamma, tutto a posto, è finita. Quindi l'unica cosa che vi chiedo dopo questa umiliazione a Milano, se incontrate mia madre, non ditele che tra 5 anni verosimilmente non mi accompagnerà al parto, ma di nuovo a fare la pipì per avere forse la patente per sempre. Grazie.
L'avvocato Silvia Del Mese. Abbiamo ancora 2 storie da raccontare. Due storie da raccontare, vi dicevo, sono una nuova, inteso come una nuova persona che sale sul palco, l'altra meno. Si è raccontato di tutto a Don't Tell My Mom, di tutto, l'avete sentito, gente drogata, gente strafatta, gente ubriaca, sesso ovunque nel mondo, cose che le madri era meglio che non sapessero, eccetera, eccetera. Non si è mai raccontato però di un sequestro di persona. È arrivato quel momento, e quel momento ha la voce di Gabriele Donolato.
Io non volevo spoilerare cosa mi era successo, ma alla fine è successo, va bene così. Mi hanno sequestrato, ragazzi, è una cosa che purtroppo è successa, ma per fortuna per poco tempo. Era il 2002 e avevo 15 anni, e per quelli più vecchi di noi sanno che cos'è il pastarito. Lo sapete, no? Il pastarito, il famoso ristorante dove si poteva prendere il tipo di pasta che volevi, il tipo di sugo che volevi. Per me era il paradiso. E niente, ci avventurammo a festeggiare questo compleanno a questo pastorito di un mio compagno di scuola. Io andavo a scuola a Quarto Giaro, non so se qualcuno di voi sa che tipo di ambiente c'è a Quarto Giaro. Comunque ne ho viste di rapine sugli autobus ancora prima delle borseggiatrici. È una zona molto simpatica, molto simpatica. E dopo che abbiamo fatto questa cena al pastorito, ci avventuriamo nei meandri di Quarto, nelle vie più strette e buie. Eravamo un gruppetto di 12 persone, credo. Ho ricordi un po' fumosi di quella sera, tranne per quello che mi era successo. E in questa via, abbastanza stretta, c'era una Mercedes parcheggiata. Sul marciapiede c'era un grande van, un furgone. Di fianco a questo furgone c'era una finestra, chiusa con la tapparella abbassata. Il mio amico, non so, forse per mettermi alla prova, avevo 15 anni, lui faceva 18 anni perché era stato segato, bocciato un sacco di anni. Dai, stacca il simbolino della Mercedes. Perché? Fammi vedere che sei un tipo tosto. E io non sono un tipo tosto. Dai. Allora vado lì. Io non volevo farlo, sono una persona buona. Comincio, faccio. Non ce la faccio, mi spiace. Vabbè, posso far pipì? Ci va a far pipì tra il furgone, il muro e questa finestra. Vado, slaccio i pantaloni. Comincio. Nel mentre che comincio, sento sto fortissimo. Il simbolo della Mercedes, quello vecchio, quello che usciva fuori, è collegato con una molla. Per staccarlo devi fare una torsione molto forte. E quando viene staccato crea questo suono incredibile, come una porta che viene sbattuta quando tua madre esce che non hai pulito la camera. Esattamente quel rumore lì, più forte anche. Allora io col pisello in mano, la pipì che sta andando, sento sto botto e la tapparella di fianco a me che si alza. Polizia, polizia! Cazzo, metto via, mi piscio un po' addosso. Per fortuna avevo ancora un po' perché il resto l'ho fatta dopo. Cominciamo a correre. Sto baldo giovane salta fuori dalla finestra, monta in groppa al mega furgone e comincia a seguirci. Comincia a seguire questi 12 ragazzi di tra i 15 e i 19 anni che corrono per Quarto Giaro. Vabbè, c'è una via, un'altra. Ci ritroviamo, mi ricordo, a questa fermata di un autobus. L'abbiamo seminato, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, siamo rimasti compatti nella fuga. È stato tutto mega organizzato bene, siamo stati coesi come dei un vero gruppo di amici. Però da in fondo, 15 metri, vediamo che dalla via sbocca fuori questo furgone sgommato. E diciamo, cazzo, siamo nella merda. Cominciamo a correre dalla direzione opposta. Nel correre però ci dividiamo. Non stiamo più compatti come prima. C'è il gruppetto da 4, c'è il gruppetto da 2, c'è un altro gruppetto da 4, c'è il gruppetto da 3. Io sono il gruppetto da 3. Ok, non sono da solo. Corriamo, intanto sto furgone decide chi seguire perché tutti si spargono via. Vado da quello, no, guardo da quello da 3. Dove c'è lo scemo che si stava pisciando addosso. Io. Arriviamo alla fine di questa stradina col furgone dietro. Uno va dritto, uno va a sinistra. Io vado a destra. Avete presente quella situazione quando vedete nei film una persona che attraversa la strada, vede un camion ed è immobile? E tu dici, ma cazzo, muoviti? Perché cazzo stai fermo? Muoviti! Ragazzi, quella è l'adrenalina. E l'adrenalina in quel momento, io stavo urlando veramente come un bambino nei più classici cliché dei film. Aiuto! Aiuto! Proprio così, e correvo, e più correvo, e più gridavo aiuto, più l'adrenalina mi scendeva nelle gambe, e alla fine le gambe non hanno retto. Alla fine erano ferme, erano due pezzi di tronco, sono caduto a terra. Ovviamente il furgone aveva deciso di seguire me, giustamente. Mi chiude la strada, io ero per terra sul marciapiede, mi alzo, se qua esce con un taglierino rosso, me lo ricordo ancora. Sali in macchina! Sali in macchina! Ok, è quasi finita. salgo in macchina cagandomi addosso, piangendo come un infante. Non ho fatto niente, cosa è successo? Cosa è successo? Io stavo facendo pipì, oh, stavi facendo pipì di fianco a casa mia, no, stavo facendo pipì. E cos'era il rumore? Il rumore, mio amico ha staccato la Mercedes, così me lo... Ha staccato il simbolo della mia macchina, adesso faccio casino. Andiamo, ritorniamo esattamente dove c'era questa Mercedes. Nel frattempo lui bussa alla finestra da dove era sceso e scende dalla finestra una persona. Ecco, ma cazzo, sono qua dentro, mi sto cagando addosso, esci dalla porta, no? Voglio dire, no, dalla finestra, la situazione era gravissima. Era suo cognato, un uomone altissimo, enorme, ciccione da morire. E io praticamente ero in questo furgone tra il guidatore, quello che era sceso, molto atletico. Beh, anche l'altro, anche se era ciccione, è sceso giù dalla finestra. Io e questo suo cognato molto grosso. Adesso noi facciamo tutto quello che tu hai fatto a macchina. E basta, cioè... No, mi prego! Il cognato tira fuori un pacchetto di sigarette.
Vuoi sigarette?
La mia ultima sigaretta. No, dai, ti prego, no. Nel frattempo gli dico, no, ti do i soldi, per favore, quello che vuoi. Non voglio niente, voglio spaccarti i gambe. Ma perché? Mi sono anche tutte sporche di piscio. Perché vuoi spaccarmi le gambe? Mi squilla il telefono. Erano i miei amici, si erano tutti ritrovati. Che posso rispondere? Per favore, sì, no polizia. No polizia, i miei amici. Dove sei? Dove sei, Gabri? Mi hanno preso. No, no, non ci crediamo, dai. Ah, sei un burlone. No, mi hanno preso. Tipo mi prende il telefono. Alla fine confabulano qualcosa, io piango, già penso ai miei mille modi per morire. Era tra l'altro il 2002, era il tempo dei primi decapitamenti dell'ISIS, decapitazioni dell'ISIS, e quindi ho detto, beh, mi succederà la stessa cosa. Perché? Perché ho staccato il simulino della Mercedes, perderò la mia testa. No, non è andata così, comunque sono ancora qui. E alla fine si riescono ad avere un agreement, non mi viene il termine in italiano, e ci troviamo a questo S lunga. Nel tempo confabulano qualcosa questa persona, io intanto avevo sempre il cognato di fianco che continuava a offrirmi le sigarette, ma io non volevo fumare. E niente, morale della favola, alla fine hanno scoperto che non avevamo fatto niente perché la macchina non era loro. Però come vi dicevo prima, staccare il simbolo dalla Mercedes crea quel rumore molto forte di porte sbattute. Porte sbattute di questo van bianco enorme, dove all'interno c'erano dei palloncini pieni di farina. La loro preoccupazione è che noi avessimo saputo qualcosa di questo loro traffico, erano dei grandi fornai, e che noi volessimo a tutti i costi prendere la loro farina perché fanno il pane più buono del mondo, evidentemente. Beh, no. Però prima di lasciarmi andare, mi fa: dammi i tuoi documenti. Allora ero un poliziotto? No. Si è tirato fuori dai miei documenti il mio nome, cognome, dove abito. Se succede qualcosa a me o macchina, non è mia, ma se succede qualcosa, io vengo da te. So dove abito. Quindi se vedete mia mamma, per favore, non le dite che c'è un fornaio trafficante di cocaina che sa chi sono e sa dove abito. Grazie a tutti.
Grazie Gabriele Donolato. Prima volta, primo sequestro di persona. Abbiamo un'ultima storia questa sera. L'ultima storia che vi raccontiamo è la storia di una persona che invece è un veterano di questo palco, uno dei fondatori, direi, di Don't Tell My Mom. Succede così che un mesetto fa io mi trovo per lavoro a Eastbourne, nel Sussex, nel sud dell'Inghilterra. Paolo mi chiama e devo dire, io non so per quale motivo rispondo raramente quando Paolo mi chiama, ma non perché non voglia rispondergli, un po' perché mi dà fastidio rispondere, non mi piace parlare al telefono, quindi a meno che non sia proprio che devo fare o non rispondo. E poi mi chiama, magari sto facendo delle cose. Quel giorno invece sto passeggiando, andando verso l'hotel, gli rispondo, comincio a chiacchierare, c'è un punto mi dice, ma dove sei? Dico, ma sono in un posto nel Sussex, a Eastbourne. E lui impazzisce, Eastbourne, che è l'unica persona, credo, che quando dico Eastbourne ha questa reazione. E lì mi racconta una storia, come spesso fa Paolo, mi dice, questa è un Don't Tell My Mom. E quindi vi chiedo di salutare il ritorno dell'ottimo Paolo Labati su questo palco, che ci racconta una storia accaduta a Eastbourne ormai 30, se non 40 anni, 30, 20 anni fa, 40 anni fa. Paolo Labati!
Grazie. Ha già due cose che non mi risponde al telefono, sto pezzo di merda, e poi era il 1985.
1985, finisco la terza media, io i genitori lavoravano, quindi si usava sbolognare i figli in colonia, in vacanza, da qualche parte. Io tutti i tre anni delle medie andavo a Mariano di Valmozzola con la parrocchia in provincia di Parma. Io sono di Piacenza, si espatriava, si andava in Val di Taro, a Mariano di Valmozzola c'era una chiesa, un tabaccaio, bar, tutto, e questa era la mia vacanza. Però mi trovo bene perché per tre anni, tre estati, 24 ore al giorno giocavamo a pallone, quindi era la mia vacanza perfetta. Finita la terza media, i miei si lasciano convincere da degli amici, dice bisogna mandare i ragazzi a studiare in Inghilterra a luglio, e quindi dice vai in Inghilterra a luglio tre settimane. Dice, che cazzo faccio in Inghilterra a luglio? Io ho già detto al prete che vado quest'anno, se abbiamo la sfida col Borgo Taro, gli ho detto non possiamo. No, 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 perché fai là un mese di scuola, tre settimane di scuola, cioè, anche, devo anche studiare, fidati, quindi per me è un dramma. Fin quando io e Luca Bazzoni, l'amico di d'avventura, che i genitori hanno avuto questa brillante idea, arriviamo a Malpensa e vediamo questa distesa di ragazze, studentesse, quindi già dimenticato Mariano di Valmozzola, poi io le medie le ho fatte in collegio, solo uomini, quindi ero 70% spermatozoi e 30% acqua, quindi non capivo. Mia mamma piangeva perché partivo, io piangevo perché vedevo tutta sta figa qua in giro, mio papà piangeva perché voleva partire anche lui, però alla fine, quindi io ho trasformato un uomo nuovo, cioè proprio London Calling, via, arrivo, cioè, sull'aereo decido, già sulle ali dell'entusiasmo decido di presentarmi a tutto l'aereo della Virgin, tra l'altro facciamo i fighi l'aereo della Virgin, e a un certo punto al decollo si stacca il carrello e io Margaret Thatcher stiamo arrivando, e tutti ci tenevo subito a... E c'era tutte mezze scolaresche d'Italia, viaggiavamo per la scuola, la Celebr School of English, una scuola svedese, antagonista dell'IF. Io non so quanti di voi sono andati in Inghilterra a vacanza, l'IF erano un po' i fighetti, Celebr. Vabbè, insomma, questo era la... Tu non sei nato in Inghilterra? IF, fighetti. Brighton. Vedi, sì, tutte le vacanze studio che non impari niente. Vabbè, insomma, arriviamo in Inghilterra, eccetera, all'aeroporto, e ci portano a Eastbourne, questo bellissimo posto nel Sussex, e pioveva, che dici già, figa, iniziamo bene, cioè, una malinconia avevo addosso. Arriviamo col pullman su sto piazzale dove attendevano le famiglie, alcuni a piedi, alcuni in macchina, e lì naturalmente decido, da ultimo posto del pullman, vediamo gli assegni, le assegnazioni, il toto assegnazione, allora tu vai con quei due sfigati là, tu vai là. In quel momento si materializza nel parcheggio una macchina tipica inglese, una tre ruote, due dietro, uno davanti, quella che nei film di Mr. Bean lui odia, si chiama, ha un nome, Ryan and Robin, insomma è tipo l'equivalente di un ape car, però fatto a macchina, con una ruota davanti e due dietro, e io, ma dai, adesso voglio vedere i due sfigati che vanno lì. Chi era i due sfigati? Che infatti chiamavano tutti, a un certo punto, Bazzoni, Labati. Piazzale vuoto, c'è rimasta la tre ruote, figa. Che non ci stanno neanche le valigie, perché era... Quindi incasta queste valigie e tutti erano un po' a piedi, un po' in macchina, perché Eastbourne era lì. Ma noi, la famiglia era fuori Eastbourne, cioè tipo a 20 chilometri da Eastbourne. Quindi noi facciamo 20 chilometri su sta roba, che ogni curva... Arriviamo in sta casa, queste villette a schiera, entriamo, già questi due vecchi erano... Entriamo, ci presentiamo, e si presenta sto ragazzone biondo, alto, brufoloso, che è una roba, sembrava una grattugia, era una roba biondo, ma giallo proprio. E mi fa, hi, I'm Cristo, nice to meet you. Paolo, yes, Cristo, Cristo. Impegnativo come nome, cioè, nel senso, metti un nome così a un figlio, cioè, vabbè, insomma, sto Cristo era lì ospite anche lui. Ponti via già la prima sera, subito alle 6 a tavola, sta tavola, diciamo, io, Cristo, Luca, i due vecchi, la nipotina che avevano lasciato lì,
e ci danno sta sbobba, dice, abbiamo fatto gli spaghetti, era una, neanche che hanno provato a fare la pasta, no un attimo, sono ancora gli spaghetti, cioè, era una tipo una zuppa, cioè, quelle sai le, in scatola che apri tipo il barattolo dei fagioli, gira e c'è uno schifo, vabbè. Passano 20 minuti, stiamo mangiando e il capofamiglia così secco, rutto di botto, così che dici cazzo, che non sai che gli dici, che mia mamma mi ha detto, oh, mi raccomando a tavola, io avevo questa concezione di English tea, bro, yes, questo così un rutto, ma di, e io guardo Luca, lui guarda me e lì, cioè, il primo che molla si ride, è finita. E quindi dico, mangio gli spaghetti di merda e vado a... finché Luca mi dà un colpo così e io cedo. La stronza della bambina che fa, hey, he's laughing. E tutti, perché ridi? No, no. E intanto sai quando vieni conati, no? Ah, on the plane, turbulence, hostess drop with the coffee. Mi sono inventato sta roba qua. L'imbarazzo c'è uguale. Ma passano 2 minuti, Luca, il mio amico, rutta. Fa no, no, perché boh, mi fa, ero in imbarazzo. Beh, ragazzi, scorreggiamo, già che ci siamo. Detto, Cristo imperterrito, mangiava, faceva la scarpetta anche. Questa era sta famiglia che erano lì proprio, loro lucravano sugli studenti, al mattino, cioè ti mettevano un po' la colazione, 2 fette di pane col burro salato, buonissimo, io ne mangiavo dei chili, poi me l'hanno tirato via, mi hanno detto, more expenses, queste cose qua, e poi ci danno il packet lunch, che per il pranzo e mangiano dei panini con delle uova, tutti i giorni, uova, cavoli, packet lunch, perché noi, mezzogiorno c'era il lancio del packet, che... fianco alla scuola, giù c'erano i gatti dopo la fine, quindi questa è la vacanza. E la scena poi comunque anche la prima sera, appunto alle 7 già finito di mangiare, ci sediamo su sto divano a guardare un tranquillo weekend di paura, un film in inglese, io dicevo, ma tutte le sere, ma io, cioè, il film non capisco niente. A un certo punto io mi stavo per un pedicolo, dico, devo telefonare a casa, la famosa collect call, non so, che l'epoca non c'era il cellulare, quindi tu chiamavi un centralino rispondeva, dice, please I would like a collect call to Italy, chiamavano a casa tua rispondevano, forse dovevi accettare la chiamata a carico, quindi a collect call from Italy, rispondeva mio padre, cosa? No, dico, di yes, devi dire yes. Non capisco, passa la mamma, dai il telefono alla mamma, pronto, di yes, benissimo, ok, si parla, dice, mia madre, come va? Ma mamma, uno schifo, si mangia di merda, fa schifo, gli ho detto, c'è un altro qua, uno svedese, Cristo, mi fa, non bestemmiare anche se non ti trovi. Ma no, gli ho detto, si chiama Cristo, gli ho detto, uno svedese, gli ho detto, vengo a casa, ma cosa viene a casa? No, vabbè, stai lì, trascorre questa vita a Eastbourne. E lo svedese la prima sera per fare amicizia dice, italiano, pescatore, Vesuvio, e mi canta sta canzone, così, fa così la canzone, pescatore Vesuvio, la bussola Pompei, siciliana, acciuga il tonno, vegetariano. È una canzone famosissima in Svezia, un successo sulle ali di Mamma Mia degli ABBA, avevano fatto cannelloni maccheroni di Lasse Holmes, e lui tutto il tempo pescatore Vesuvio, la bussola Pompei, io sono 40 anni che canto sta canzone, ogni tanto sotto la doccia, pescatore Vesuvio, la bussola Pompei, vegetariano. Tutto il tempo per strada si incontravamo le classi diverse, lui era pescatore Vesuvio, Cristo era un bravissimo ragazzo, aveva un difetto, che non tirava l'acqua, aveva, e lo sapevamo che era lui perché faceva degli stronzi gialli come i suoi, so, fa schifo, non ho ancora visto, sentito niente, ma delle robe lunghe che non, e tutte le volte Luca andava in bagno e fa, porca miseria, c'è un bambino che mi guarda,
e noi provavamo a tirare l'acqua e non andava giù, cagava polistirolo, ecco. Giù, niente, non c'è verso, solo che no, cioè finché ce ne accorgevamo noi, ma la signora si incazzava e ci puniva, diceva: ah, ho trovato ancora sporco il bagno, stasera non uscite. Guarda, chi è Cristo che ha detto, non, lo so che è brutto, però puniti non si esce per l'ennesima volta, Cristo non ha tirato l'acqua. Io quella sera avevo un appuntamento, il primo appuntamento dopo 3 settimane, perché dopo 2 giorni partevamo, con questa svedese, Hanna si chiamava, una svedesina mora, quindi non era... Però beh, tornare a casa, era limonata una svedese, insomma, ci facevo tutte le superiori, non è che... era roba da tutti i giorni, c'era ancora il mito della svedese, e quindi che era compagna di classe di Cristo, quindi insomma ci puniscono. Io a cena incazzato con la bestia, perché poi non c'erano i telefonini, questa Anna aspettava al pier, che è questo ponte lì dove ci si trovava tutti, quindi non potevo avvisare una cosa o l'altra, quindi io mi incazzo con Cristo, perché Gesù da tavolo fa: pescatore Vesuvio, e la bussola te la devi mettere nel culo, gli ho detto, perché you put the bussola in your asshole, because tonight I can go out, because gli ho detto you're shit in there. Ah, not me, not, no, no, you yellow, like you. A very long shit, it's impossible, it's not natural. No. Gliel'ho detto davanti a tutti, si è un po' risentito. Tant'è che io poi il giorno dopo rivedo la ragazza, riprendo un mezzo ancora di appuntamento, poi con Cristo gli dico: vabbè, dimmi come si dice, non so, qualcosa di svedese per rompere il ghiaccio. E lui, lo stronzo, mi dice: ah, no, hey, vakra hura. Che Dio dice: ciao bella ragazza, benissimo, hai vakra hura. Quindi io mi presento da Hanna per farmi perdonare per il pacco, gli dico: hai vakra hura, e lei mi dà un ceffone in mezzo a tutti. Io dico: e non capisco, dico, io ho detto hai vakra hura, e scopro che vakra, hey vakra hura vuol dire ciao bella puttana, mentre hey vakra flicca vuol dire ciao bella ragazza. E io gli ho detto: ciao bella puttana. Quindi quando l'ho saputo, ho detto: ma no, ma che figura di merda. Quindi mi ancora con Cristo, figlio, gli ho detto: sei una merda, tu bastardo, una cosa. La sera dopo, io poi partiamo tutti il giorno dopo, e dico: io non posso andare a casa senza aver baciato Anna, avergli chiesto scusa. Quindi prendo il treno, perché noi andavamo in treno in città, a Istanbul noi andavamo in treno, e quindi rubo un fiore marcio da un giardino su sto treno, da solo con tutti questi inglesi ragazzotti che stavano sul cazzo di italiani, che quindi ti sputavano, ti facevano di tutto. Vado da Anna, gli porto questo fiore marcio, mi perdona, riesco a limonarla, vengo a casa contento, però a me Cristo ancora qua. Arrivo a casa e c'è Luca che mi dice: vieni, vieni, che adesso gliela facciamo pagare a questi inglesi di merda. Dico: come? Gli ho pisciato in tutti gli shampoo, in tutti i detersivi, così impano a darci da mangiare quello schifo. Adesso gli ho ma come? In tutti i detersivi? Tutti i detersivi, in tutti gli shampoo. Dico: però, gli ho detto, cazzo, sono dei bastardi. Però, ma non è una brutta idea. E mentre erano lì, cosa c'eravamo appunto dove poter pisciare ancora, ho detto: guarda qua. Loro non avevano la doccia, avevano questa, la vasca, e alla vasca è attaccato un tubo che faceva da doccia, quindi un tubo di gomma, e diventava una doccia. Quindi io dico: pisciamogli nel tubo. Quindi Luca fa la pipì nel tubo, chiudiamo, proviamo se funziona, vediamo se esce. E infatti sì, sì, funziona, solo che adesso, ah, cavolo, io però l'ho finita, l'ho bisogno di tutti gli shampoo e tutti i cose. Vabbè, la faccio io. Quindi io faccio pipì nel tubo, chiudo. Ecco, mi vergogno di questa cosa che ho fatto 14 anni, ne ho fatte anche peggio poi più avanti. Quindi se non, cioè, se vedete mia mamma, ditele pure che ho conosciuto Cristo, che quella storia che cammina sull'acqua non so se è vera, ma che gli stronzi galleggiano, quella sì. E soprattutto, se vedete la mamma di Cristo, non ditegli che il primo al mattino a svegliarsi e fare la doccia è stato lui. Grazie.
Don't Tell My Mom, lo story show di Matteo Caccia, diventa podcast. Le migliori storie che le nostre mamme non devono sapere sono disponibili sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.